Nel puro studio abbiamo per fare un momento di Levar Torah. C'è un brano estremamente interessante, la Parashah di Tetzeh. La Parashah di Tetzeh è una di quelle parashot in cui le regole sono a raffica, si salta da un argomento all'altro. E tra uno di questi argomenti ce n'è uno che tra l'altro già la sua attualità di tipo politico, ma c'è altre implicazioni. E a un certo punto si parla dei matrimoni consentiti e proibiti e si dice al capitolo 23 al verso 4: lo Yavoh ammonibik al-Hashem, l'ammonita, il moabita non verrà nella comunità del Signore, che significa non potrà sposarsi una donna ebrea. Questo significa, è al maschile il soggetto. Gamdora Sirilo Yavolem e Kalashem, anche la decima generazione non potranno fare questo, Adolam, per sempre. Per quale motivo? Perché non vi sono venuti incontro col pane e con l'acqua, nella strada quando eravate usciti dall'Egitto. E poi, perché aveva Sahar Alecha ed Bilam ben Beor, perché aveva assoldato contro te Bilam ben Beor, da Petro Aram c'era Lecca Leleca per maledirti. Il Signore non aveva rivoltato questo progetto, e quindi non cercare la loro pace, il loro bene tutti i due giorni in eterno. Questo per quanto riguarda Ammoniti e Moabiti, che non possono avere rapporti matrimoniali con il popolo ebraico e in eterno. Per quale motivo? Per due reati che gli vengono imputati. Subito dopo si parla di altri due popoli, la Adomi, l'Edomeo, che non deve essere abborrito, Lottetaev, perché è tuo fratello, discendente di Esav, e Lottetaev Mitzri, e non devi abborrire l'egiziano perché sei stato straniero nella sua terra. Banim, Asherivalidullah, Endor, Shelishi, i figli che nasceranno a loro, la terza generazione, Yavolem Bikalashem, potranno sposarsi con donne ebree. Allora, abbiamo un elenco di quattro popoli, ognuno dei quali ha con noi un conto aperto, seriamente. Tre sono parenti stretti e uno un parente meno stretto, Mitzri sono proprio lontani. Ognuno di loro ha un conto aperto con noi, estremamente però questi conti vengono trattati in maniera differente. La prima difficoltà, che è una difficoltà tecnica ma importante, che sto oggi leggendo questo brano, è che all'Ammonita e al Moabita, Ammonita e Moabita discendono dalle figlie di Lot, che dopo la distruzione di Sodoma si erano unite al genitore. Moab potrebbe significare dal padre, quindi c'era stato un incesto primordiale. Ammonita e Moabita sono questi due popoli, fratelli tra di loro e cugini nei nostri confronti, perché discendevano da Lot, e hanno commesso due reati. Uno, non sono venuti incontro col pane e con l'acqua quando noi siamo passati vicino ai loro territori, e due, perché hanno assoldato Bilam ben Beor. Però leggendo il racconto della Torah non è vero, perché per quanto riguarda Moab c'è scritto esplicitamente che Moab e Edom, una volta garantito il fatto che gli ebrei non sarebbero passati per il loro territorio e che avevano il divieto di fargli la guerra da parte nostra, perché erano parenti entrambi, Moab ha venduto il pane e l'acqua. Allora, non funziona. Com'è la soluzione del problema? La soluzione del problema è tecnicamente nello strano tipo di costruzione della prosa biblica, nella quale poi si dice che i maestri sono matti quando la vanno a interpretare. In realtà la prosa biblica segue delle regole ben precise, e in questo caso noi abbiamo due soggetti, Ammon e Moab, due azioni, una che è quella del pane e dell'acqua e l'altra è quella di Bilam, due azioni differenti, e una sorte comune, nel senso che non divieto di sposarsi. Allora, quando ci sono, dovrebbe essere la regola generale interpretativa con le sue eccezioni, quando ci sono due soggetti e due azioni, Intanto la più grave è quella del primo soggetto, e il primo soggetto è quello che corrisponde alla prima azione, il secondo soggetto è quello che corrisponde alla seconda. Non è la struttura del chiasma, che per qualcuno si ricorda l'abbiamo studiato al liceo, il chiasma è una struttura, la chi greca è una X praticamente, e allora molto spesso ci sono due soggetti in cima, qua e qua, e quello che arriva dopo è collegato al secondo e quello che arriva infine è collegato al primo. No, non è un chiasma, è proprio A, B, A, B, e quindi tecnicamente si spiega così. Quindi come si risolve la contraddizione? Il peccato degli ammoniti è quello che non mi hanno dato l'acqua, e non è il peccato di Moab, è il peccato di invece di quegli altri, e di avere assoldato Bilam e Beor, che poi non l'hanno pagato, non l'hanno pagato, ma comunque gli avevano promesso un sacco di soldi. Comunque non, la buona intenzione c'era di pagarlo, ecco. La cosa più grave che hanno fatto i Moabiti, invece, e mi dai dire, hanno detto che sempre sul consiglio di Bilam, è quello che ci hanno messo le loro donne a disposizione per fare tutto quello che è successo e che si è scatenato col putiferio che sappiamo. E questo non è citato. Allora, intanto cos'è che impariamo? Impariamo la morale, che quando uno passa davanti a te e ti chiede l'acqua e il pane glielo devi dare, va bene. E questo è un discorso politico che ha la sua attualità ben pesante, va bene. Magari perché poi passi avanti, ma intanto quando te passa davanti in ogni... Il resto del discorso è interessante, perché gli Edomei, Esav, sono gente che con noi ha sempre avuto un conto aperto, ce l'ha tuttora, e gli egiziani hanno preso i bambini e li hanno buttati nel vino, ci hanno servito, eccetera, eccetera. Invece quello che conta qua è il fatto che, malgrado ci hanno fatto delle grandissime porcherie, ci hanno fatto anche del bene, ci hanno accolti in un momento del bisogno. E quindi quando uno deve fare il bilancio, allora quello che è interessante, poi la morale che tirano fuori i commenti, è che le peggiori cose che si possono fare, come la persecuzione, sono meno grave di quello che ha fatto della distruzione organizzata tra Amon e Moab. Abbiamo avuto nel corso della storia, questi sono quelli classici, abbiamo avuto un sacco di popoli che ci hanno fatto del male, come ci dobbiamo comportare? E qua ci dice non dobbiamo aborrire. E chi è che non può venire a sposarsi? Che vuol dire la terza generazione? La terza generazione significa che se un egiziano si converte all'ebraismo, l'egiziano ger, non si, gli egiziani di allora, non adesso, e poi a un certo punto l'egiziano di allora non poteva sposare subito un ebreo, ma poteva sposare una ghioret egiziana, e quello era che è chiamato il Mitzri Rishon, primo egiziano. Il figlio di questo è Mitzri Sheni, anche lui non può sposare, un ebreo può sposare una Misrit, e non conta se sia primo o seconda, e il terzo che arriva finalmente, lui si può sposare, il Misri Sherishi. Questo vale per l'egiziano, vale per l'edomeo, non vale per la monita moabita. Quello che è interessante è che poi i maestri interpreteranno questo verso, questa regola, al maschile, perché è anche giustificato, dice Shantago, dice lo Yavob Akala, si riguarda i maschi, e quindi la regola non riguarda le femmine. E quindi questa è la scusa perché Ruth, Moabita e Naama Ammonita sono state subito prese come Gherot. Tra l'altro, secondo Shaddal, seguendo questa legge, che siccome prima ha detto lo Yavob Mamzer Bikal Hashem, dovrebbe significare che soltanto il maschio è precluso in eterno e non la femmina, ma non è così la regola. Però è interessante tutto quello che c'è nascosto. Bene, questo è studiare Torah per studiare Torah, e alla fine di questo non ha nessun rapporto con quello, la celebrazione che stiamo facendo. Comunque tanti auguri.